Iniziamo parlando del ruolo di disciplina, ma anche di costruzione della realtà a cui partecipa l'apparato repressivo, a prescindere dalla compagine di governo. L'apparato repressivo, la magistratura, le questure, in tra l'altro un grado di sufficiente autonomia, a prescindere appunto da chi stia al potere in quella fase, sta appunto da alcuni anni determinando con forza l'abbassamento dell'asticella, della soglia, di cosa possa essere detto, di quali idee possano essere espresse e di quali invece debbano essere messe all'indice, debbano essere censurate, e quindi sostanzialmente determina quali posizioni debbano progressivamente scomparire, inaridirsi, magari estinguersi. È un processo che avviene sia su una scala nazionale in Italia con le diverse inchieste, sia progressivamente anche a livello europeo con normative che si stanno sedimentando in leggi, in quadri normativi per disciplinare i contenuti online. Restando in Italia, lo abbiamo visto recentemente con l'inchiesta scritta a Scelera contro la pubblicazione anarchica Bez Motivni, un'inchiesta partita dalla Procura di Genova, o meglio dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, partita come associazione con finalità di terrorismo per la pubblicazione di una rivista cartacea contro compagni e compagne del circolo anarchico Gogliardo Fiaschi di Carrara, semplicemente appunto per la pubblicazione di un giornale. Lo abbiamo però visto anche un paio d'anni fa con l'operazione Sibilla contro il giornale anarchico Vetriolo. In quel caso il capo di imputazione era istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, e sempre nel 2021 partivano le denunce contro una trasmissione radiofonica anticarceraria ospitata sulle frequenze di Radio Onde Furlane Zardins Magnetics. All'interno di questa cornice della storia recente di eventi, cerchiamo quindi appunto di tenere a mente il ruolo di costruzione della realtà a cui partecipano non solo ovviamente i media di regime, ma direttamente l'apparato repressivo, dalle procure locali alla magistratura antimafia, e andiamo a leggere un comunicato che ci racconta proprio di quest'ultimo processo contro una trasmissione radiofonica per stabilire cosa possa essere raccontato e cosa no. Sulla sentenza del 6 novembre 2023 a Udine, ovvero mentre torturiamo vi invitiamo a tacere. Lo scorso 6 novembre si è tenuta al Tribunale di Udine l'ultima udienza del processo per istigazione a delinquere e diffamazione relativo alla trasmissione radiofonica Zardin Magnetics. Si trattava di un procedimento per affermazioni svolte nel febbraio 2021 in occasione di due puntate della trasmissione autogestita dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e di Trieste, diffusa settimanalmente sulle frequenze di Radio Onde Furlane di Udine. L'accusa di istigazione a delinquere per la compagna riguardava la ricostruzione dell'uccisione dei compagni Barbara Zaroni e Matteo Caggeggi ad opera della polizia a Torino il 28 febbraio 1979. Per il compagno, invece, riguardava l'aver incitato alla violenza contro la direttrice del carcere di Tolmezzo, Irene Iannucci, e contro la dottoressa Bravo, responsabile dell'area sanitaria del carcere di Udine. Il compagno e la compagna sono stati assolti dalla scusa di istigazione in quanto il fatto non sussiste, mentre è stato condannato il compagno per la diffamazione nei confronti della direttrice del carcere di Tolmezzo. Queste righe solo per chiarire due punti per noi essenziali. In aula c'è stata una cospicua presenza di compagne solidali, in quanto la difesa aveva chiesto che fosse sentito come testimone Alessio Attanasio, detenuto da oltre 20 anni in regime di tortura democratica del 41 bis. Nel dicembre 2020, con un'esposta alla procura, Alessio era riuscito a far filtrare dalla tomba di quel regime detentivo vergognoso la notizia delle negligenze da parte degli apparati statali nei confronti dei detenuti di Tolmezzo, che volevano tutelarsi dal contagio da Covid con presidi sanitari, mascherine. In quelle settimane era infatti scoppiato il caso del focolaio al carcere tolmezzino, anche sui media nazionali e anche in seguito alla morte di Mario Coco Trovato, di 71 anni, recluso in quelle mura. Con il consueto cinismo, il giudice durante l'udienza del 6 novembre ha respinto l'istanza, e cioè ha continuato a tutelare quelli della sua stessa razza, i funzionari del Ministero della Giustizia e i burocrati delle diramazioni sanitarie che hanno abbandonato i detenuti e hanno impedito loro di poter utilizzare le mascherine. Infatti, la testimonianza di Alessio Attanasio, anche in videoconferenza, confermando quanto subito da lui stesso e da altri detenuti, avrebbe provocato un vespaio dentro l'apparato e avrebbe avuto come esito probabile il siluramento della direttrice Iannucci. Non solo, nelle udienze precedenti l'accusa ha ottenuto dal giudice la possibilità di far sfilare sul banco dei testimoni ben 5 funzionari a convalidare le tesi che nella prigione si stava meglio che non a casa. Alla difesa è stata negata la possibilità di questo unico testimone con delle scuse puerili. Non diamo altro spazio qui a questi sepolcri imbiancati, alla loro faccia tosta nell'inserire nella propria requisitoria un volantino di 45 anni fa, senza neanche averlo depositato agli atti, all'elencare senza nessuna attinenza con l'accusa formalizzata le condanne penali per quali Attanasio è in carcere, al loro ignobile moralismo d'accatto. Altra cosa fondamentale per noi è sottolineare quanto correttamente espresso anche dalla difesa durante l'udienza, e cioè il carattere politico di tutta questa vicenda. Il messaggio era e rimane che non deve essere tollerata in alcun modo alcuna critica agli apparati repressivi e penitenziari, solo obbedienza e silenzio. E questo deve valere sia per chi è fuori nella società e tenta di prendere parola, di conquistarsi uno spazio pubblico, come può essere una trasmissione radiofonica, in una realtà completamente colonizzata e asservita a fiancheggiare, fare da prestanome e alla fine da sicario alla missione del racket capitalista. Di passaggio teniamo a ricordare anche il significato intimidatorio, perché altri non ne ha, della visita della Digos agli studi della realtà che ospita Zardins Magnetics da più di 30 anni, Radio Onde Furlane. E il messaggio deve valere anche per chi, come Alessio Attanasio, sepolto vivo al regime di 41 bis, trova ancora il coraggio e la forza di resistere ai soprusi, alle vessazioni e di contrattaccare. Questo messaggio è e rimane un atto intimidatorio gravissimo nei confronti di chi con determinazione lotta per un altro tipo di società, un altro tipo di comunità fatta di individui non sottomessi e disponibili alla riconquista della loro unicità e autonomia. Da parte nostra ci teniamo a dire che non rinunceremo a dare voce ai detenuti e non accetteremo di essere zittiti da sbirri, procure e tribunali. Questo messaggio è un atto intimidatorio gravissimo nei confronti di tutte e di tutti noi, un messaggio che respingiamo al mittente. Solidarietà ovviamente da Radio Blackout e da Bello come una prigione che brucia a Zardin Magnetics. Tra l'altro, da osservare anche le modalità di intimidazione mafiosa dell'apparato repressivo, perché evidentemente certe scelte operative sono volte non solo a intimidire la redattrice e il redattore di quel programma, non solo a cercare di comprimerne potenzialmente la futura libertà di esprimersi, anche se credo che questo non avverrà, ma comunque il tentativo è quello di condizionarli tramite minaccia, che diciamo è già abbastanza mafiosetta come condotta, ma anche di avvisare con una visita della Digos la radio che ospita la trasmissione. Davvero insomma un bel mestiere, davvero una bella ibridazione tra picciotti e stasi.